Portami via come sono. Guarda, la mia mente è smarrita. Allontana da sé questo mondo che non la illumina più. Vieni, sarò buono e beatamente silenzioso nella tua densa luce, o sacro o dolce sonno.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Clara Caverzasio e Brigitte Schwarz.
Stanchezza, i versi di Robert Walzer, tra i maggiori autori svizzeri del Novecento. Per molto tempo si guadagnò da vivere esercitando i mestieri più umili, attività che tralasciava per scrivere poesie e brevi prose, ma frequentò anche ambienti artistici e letterari. Maestro della forma breve, nelle sue piccole prose ritrasse avvenimenti comuni e tuttavia misteriosi della vita quotidiana. Li proponiamo in apertura di questa edizione di Moby Dick, dedicata al momento di crisi e di stanchezza, appunto, che sembra stiano vivendo le discipline umanistiche, la storia in particolare. Buongiorno da Brigitte Schwarz.
E ben ritrovati anche da Clara Caverzasio. Si torna a discuterne. La NZZ am Sonntag ha dato ampio rilievo a questa tendenza in atto e il dibattito ha animato recentemente i quotidiani italiani dopo la decisione di abolire la storia dall'esame di maturità, con la motivazione che il numero di studenti orientati verso questa disciplina è troppo basso. Intellettuali, scrittori, artisti, sindacalisti hanno firmato sempre più numerosi il manifesto in difesa dello studio del passato lanciato da Andrea Camilleri, Andrea Giardina e Liliana Segre. Tra gli ultimissimi, sì, quelli, anche quelli del filologo Piero Boitani, della storica Eva Cantarella, del giurista Gustavo Zabrebelsky e dell'editore Giuseppe La Terza, e tanti altri nomi si potrebbero ancora aggiungere al lungo elenco.
E noi questa mattina ne parliamo con i nostri ospiti in studio. Diamo il benvenuto a Simona Boscani Leoni, professoressa di storia moderna nelle università di Berna e Losanna, è esperta di storia per gli esami di maturità in Ticino, ha pubblicato diversi lavori nell'ambito della storia sociale e religiosa dell'arco alpino, in particolare sulle fonti iconografiche. L'ultimo suo libro, Sichtbar Heilig, è uscito nel 2017. Buongiorno.
Buongiorno.
Il prossimo 22 maggio verranno presentati a Berna il volume da lei curato, che raccoglie il carteggio del pre-illuminista Johann Jakob Scheuchzer con i grigioni e anche la versione online. Qual è l'importanza di quest'opera per la storia svizzera?
Un'importanza molteplice. Prima di tutto perché Scheuchzer era, come lei ha detto, un medico naturalista che faceva parte delle più importanti accademie dell'epoca, la Royal Society, l'Accademia Natura Curiosorum in Germania. E quindi è conosciuto anche per essere il grande scopritore delle Alpi, il primo che ha fatto viaggi scientifici, e ha utilizzato questi contatti con vari rappresentanti dell'elite colte, ma anche meno colte, insomma, dell'area alpina, per raccogliere informazioni dirette su questa regione e poi trasmetterle a un pubblico europeo.
Con noi dagli studi della DRS di Berna anche Mauro Dell'Ambrogio. Benvenuto Mauro Dell'Ambrogio, ci sente?
Buongiorno.
Eccoci. Mauro Dell'Ambrogio, già segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, avvocato e notaio, è stato giudice e successivamente comandante della Polizia Cantonale, ha anche ricoperto la carica di segretario generale del Dipartimento per l'Educazione e la Cultura del Canton Ticino e si può annoverare tra i padri dell'Università della Svizzera Italiana, ha diretto anche però la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Ecco, ben ritrovato Mauro Dell'Ambrogio. Senta, lei ha lasciato da poco la carica di segretario di Stato, ma segue ancora il sistema formativo svizzero internazionale o ha chiuso con questo capitolo?
Lo seguo per curiosità personale, ma evito accuratamente di interferire, soprattutto rispetto al mio successore, ai miei ex collaboratori. Mi sono fatto un punto d'onore, come ho sempre fatto per tutte le altre funzioni che ho rivestito, di non essere d'intralcio a chi ha ripreso il compito.
La nostra terza ospite è Lina Bertola, filosofa e saggista, docente di etica, è stata collaboratrice scientifica del laboratorio di epistemologia delle scienze all'Università di Ginevra. Il suo ultimo libro, Le parole della vita per un'educazione all'etica, edito da Erickson, raccoglie le riflessioni elaborate in anni di insegnamento. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è filosofa, ecco, se potesse tornare indietro sceglierebbe ancora la filosofia?
Ma certamente la sceglierei ancora, e devo dire che attraverso lo studio della filosofia e poi l'esercizio dell'insegnamento a livelli diversi ho potuto veramente nutrire la mia esperienza conoscitiva e la mia relazione con tanti allievi di un sapere molto, molto umano, ecco, molto ampio, che comporta anche una relazione profonda col sapere scientifico, cosa di cui oggi noi abbiamo profondamente bisogno. Quindi sì, la filosofia.
È mai stata affascinata da un'equazione?
Sì, io lo dico ogni tanto, sono partita dalla matematica. Io ho iniziato la mia carriera universitaria con un ricordo tristissimo in fondo, semestre al Politecnico di Zurigo, l'Abteilung 9, a studiare matematica, perché sentivo profondamente il legame tra la filosofia e le scienze. Poi le strade mi hanno portato da un'altra parte.
Insomma, avremo modo proprio di discutere di questo legame molto profondo, più di quanto si pensi. Grazie a tutti voi per essere con noi in studio nel corso delle prossime due ore. Oltre alla discussione vi proporremo anche alcuni contributi, ma ora è il momento della copertina che riassume i fatti salienti della settimana che si sta concludendo. Sentiamo.
Palestinian militants fired more than 90 rockets into southern Israel on Saturday. After Israel killed two Hamas militants in airstrikes in the Gaza Strip on Friday.
Die größte Oppositionspartei der Türkei, die Republikanische Volkspartei CHP, hat die Entscheidung der Wahlbehörde des Landes, die Kommunalwahlen in Istanbul erneut durchzuführen, scharf kritisiert.
Le nucléaire iranien s'est invité au sommet informel de l'Union européenne jeudi à Sibiu en Roumanie. Les Européens ont rejeté l'ultimatum de Téhéran qui avait donné deux mois à l'UE pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement provoqué par les sanctions américaines.
The UK was never meant to hold European parliamentary elections again. Its 73 MEP seats should have been divided amongst the other 27
countries. Oggi, 7 maggio, abbiamo praticamente esaurito tutte le risorse ambientali del 2019. In buona sostanza questo significa che da oggi fino alla fine dell'anno viviamo a spese delle prossime generazioni.
Chavismo vuelve a mover engranajes para tratar de maniatar a la oposición. La Asamblea Nacional Constituyente venezolana ha acusado de traición a la patria y retirado la inmunidad parlamentaria a 7 diputados por el fallido alzamiento militar de la semana pasada.
Gli scontri tra le forze governative e le truppe di Haftar a sud di Tripoli hanno già ucciso 187 persone, ferito oltre 1000, secondo il Ministero della Salute libico, ma i numeri sono sottodimensionati.
Cette perte d'espèces animales végétales est vraiment très très grave. 1 million d'espèces végétales animales qui disparaît, ça va vraiment au centre de notre existence aussi.
Fuori da Salone del Libro di Torino, l'editore di stampo fascista Salvini grida la censura, una mossa lecita, quali limiti porre alla libertà di espressione?
Ecco, queste erano alcune delle notizie di questa settimana. Abbiamo sentito le tensioni di nuovo tra Israele e Palestina, funestate da morti. Si rivota Istanbul, Erdogan non accetta di aver perso il controllo su una città così importante. L'Iran che riprende le attività nucleari con le varie reazioni da parte dell'Europa e degli Stati Uniti. La Gran Bretagna parteciperà alle elezioni europee, visto che non c'è ancora un accordo sulla Brexit. Venezuela, dove è stata tolta l'immunità a 7 oppositori. E abbiamo sentito ultimamente anche la polemica scoppiata al Salone del Libro di Torino, che ci avvicina un pochino al nostro tema. Il Salone del Libro di Torino, dove è stata estromessa una casa editrice vicina al movimento politico di estrema destra, Casa Pound.
Simona Boscani Leoni, tra tutte queste notizie, ma anche forse un'altra notizia, quale più ha colpito la sua sensibilità?
Due, posso dirlo, non solo una, perché secondo me hanno un legame. Quella del ritorno al voto, insomma, della partecipazione al voto della Gran Bretagna, perché secondo me questa mancata capacità poi di arrivare al Brexit, io non voglio commentare a lungo, però indietro il voto del Brexit secondo me c'è il peso del mito della storia, del mito dell'impero della Gran Bretagna. Secondo me non hanno capito che l'unica speranza per la Gran Bretagna in questo momento è restare nell'Europa unita. E il mito della storia, il peso della storia, secondo me si vede benissimo anche nel caso del Salone di Torino. Dico brevemente due cose. Appunto, il peso del dibattito rispetto al fascismo, e dall'altro lato, secondo me, il discorso è stato anche un po' mal posto, perché in realtà questa casa editrice, io ho guardato un po' la pagina web, è una casa editrice ideologica. È una casa editrice che non pubblica testi scientifici, che non dà una molteplicità di voci, rappresenta una voce di un certo tipo, e tra l'altro la copertina di Salvini si è messo in posa ripetendo la posa del duce. Ci sono fotografie, io l'ho qua nel mio cellulare, si vede benissimo, quindi qui c'è una memoria storica che gioca su queste cose.
Memoria storica sarà uno dei temi della nostra discussione. Mauro Dell'Ambrogio, qual è la sua notizia?
Ma vorrei mettere insieme gli aspetti di politica internazionale, dall'Iran, il Venezuela, la Turchia, società che hanno in questo momento governanti che forse non si meritano, e quindi la difficoltà per l'Occidente, che ha sempre rappresentato negli ultimi decenni una guida, se non altro morale, una speranza verso una società internazionale liberal democratica che potesse rispondere ai bisogni di tutti, oggi a motivo anche della difficoltà degli Stati Uniti di assumere convenientemente il loro ruolo di leadership, ci troviamo un po' spaesati, quindi è un mondo che sta cambiando, dove i valori che sembravano essere usciti vincenti dagli ultimi decenni, anche qui mi rifaccio alla storia, messi in crisi in casa già per la difficoltà di accettare certe conseguenze della globalizzazione, e soprattutto, ecco, l'inquietante aspetto degli Stati Uniti sempre criticati, soprattutto anche dalla parte intellettuale della società, però in fondo sempre un riferimento abbastanza sicuro nel mondo, oggi sempre meno.
Quindi una realtà in profonda trasformazione. Lina Bertola, il suo commento di un fatto di attualità, cosa ci propone?
Ma dunque, io vorrei scegliere due notizie che in un certo senso sono legate da un punto di vista etico alla coscienza storica, come coscienza della nostra appartenenza alla natura e condivisione del mondo. Allora, la prima notizia è quella che voi avete citato, ed è quella del fatto che il 7 di maggio abbiamo praticamente consumato tutte le risorse per tutto l'anno, e ciò a svantaggio delle generazioni future. Questo è preoccupante. Vorrei collegare questa notizia a un'altra recente notizia, mi sembra di ieri, di una decisione del Consiglio nazionale di rivedere le norme di protezione dei grandi predatori, in particolare il lupo. E se non mi sbaglio, da quella che era prima la possibilità di abbattere animali che provocano danni, si passerà, sempre che questo venga poi accettato negli altri gremi, si passerà alla possibilità di abbattere anche in caso di pericolo. Ora, per me questo è un salto qualitativo fondamentale nella relazione tra l'uomo e l'animale, nel potere dell'uomo sulla natura e sull'animale, che deve farci riflettere. Come dicevo prima, la coscienza storica è coscienza di appartenenza.
No.
E lasciamo Think di Aretha Franklin, che ci invita a pensare, a riflettere, e veniamo al tema di cui discutiamo oggi, il momento difficile che la storia e le discipline umanistiche stanno vivendo in ambito soprattutto scolastico, ma non solo. Ricordiamo soltanto la Francia, che ha annullato dopo un braccio di ferro un appello lanciato sui media gli annunciati tagli alle cattedre di lingua italiana alle scuole, che aveva suscitato un ampio dibattito.
In Italia, parte della battaglia condotta dai sostenitori della campagna Riprendiamoci la storia ha fatto leva sul valore della memoria. Insegnare la storia, soprattutto del Novecento, è un antidoto all'ignoranza che può sfociare in forme di estremismo. La memoria è davvero l'unica chiave per difendere lo studio della storia. Sentiamo come ha risposto a questa domanda lo storico Carlo Ginzburg. Ha insegnato nelle università di Bologna, Harvard, Yale, Princeton, alla USLA in California e alla Scuola Normale Superiore di Pisa. È autore di numerose pubblicazioni e l'ha raggiunto al telefono il collega Enrico Bianda.
No, in effetti penso che sia una chiave che si presta ai fraintendimenti. Io dichiaro subito che sono assolutamente favorevole all'insegnamento della studio della storia a tutti i livelli e anche alla al reinserimento di un tema di storia per gli esami di maturità. Però la distinzione tra memoria e storia deve far parte dell'insegnamento della storia. E qui io non faccio che elaborare qualcosa che è stato scritto molti anni fa dal grande sociologo francese Maurice Halbwachs. E lui sostenne appunto con molta forza che storia e memoria non vanno confuse ma vanno distinte. Io aggiungerei come glossa che la storia si nutre tra l'altro della memoria e la memoria si nutre anche della storia. Però le due cose vanno tenute distinte. Perché? Perché come scrisse in pagine bellissime Marc Bloch moltissimo tempo fa, la memoria è plastica, la memoria rielabora. Quindi la verità e la memoria non vanno necessariamente insieme, mentre invece quello che la storia permette è il controllo della memoria, tra le altre cose, oltre che il controllo dei documenti. Quindi io non difenderei assolutamente l'insegnamento della storia sulla base della memoria. Però, ripeto, la memoria, la trasmissione della memoria deve far parte dell'insegnamento della storia, però incorniciato in un quadro che è diverso da quello della memoria.
Fin qui le considerazioni dello storico Carlo Ginzburg, il cui ultimo libro Non di manco è edito da Adelphi. Ecco, Simona Boscani Leoni, secondo lei il valore della storia risiede solo o soprattutto nella memoria?
Ma io non posso che dar ragione a Carlo Ginzburg in questo, citando non solo Bloch ma anche Le Goff, che ha scritto delle belle pagine sul tema. Secondo me è fondamentale distinguere, proprio perché la storia è l'elemento, è un controllo anche della memoria. Cioè l'importanza del lavoro storico è proprio quello di, attraverso i documenti, di fornire, è vero, delle interpretazioni basate su documenti, ma su documenti che però ci sono. Quindi questo è un elemento fondamentale, ed è su questo, credo, ieri ho sentito un intervento anche di Emilio Gentile su questo tema, dove raccontava dei suoi tentativi di dialogo, ad esempio con Casa Pound, dove queste persone, quando lui raccontava ma di fatti storici che lui ha studiato e che sono assodati perché ci sono dei documenti, e questi rispondevano ma sono le sue opinioni. Ora, lo storico, in questo caso io sto dando un'opinione, ma lo storico, quando scrive un libro, lavora su documenti, sulle fonti, quindi certo, non sono opinioni.
Certo.
Quindi l'importanza delle fonti storiche. Secondo i firmatari dell'appello, ignorare la nostra storia vuol dire smarrire noi stessi, la nostra nazione, l'Europa e il mondo, vuol dire vivere ignari in uno spazio fittizio, proprio nel momento in cui i fenomeni di globalizzazione impongono panorami sconfinati alla coscienza e all'azione dei singoli e delle comunità. Mauro Dell'Abrogio, lei è anche molto attento a questi aspetti, alla politica internazionale. Ignorare la storia può avere conseguenze pesanti. Lei cosa ne pensa?
Io credo che siamo tutti d'accordo oggi attorno a questi microfoni sull'importanza dell'apprendimento della storia a scuola. Però vorrei un po', con riferimento all'appello che costituisce il pretesto per la discussione, sottolineare che forse contestare il fatto che si faccia una prova scritta o meno all'esame di maturità non mi sembra questo il punto centrale. Dipende anche poi come vanno organizzati al meglio gli esami. Io vorrei proprio citare da questo appello la frase che mi sembra centrale, che dice: sono diffusi in molte società contemporanee sentimenti di rifiuto e diffidenza nei confronti degli esperti, a qualunque settore appartengano, la medicina, l'astronomia, l'economia, la storia, eccetera. La comunicazione semplificata tipica dei social media fa nascere la figura del controesperto, che rappresenta una presunta opinione del popolo, una sorta di sapienza mistica che attinge a giacimenti di verità che professori, maestri e competenti occulterebbero per proteggere interessi e privilegi. Cioè un appello proprio a quella che è il principio delle scienze sperimentali, ma anche nel campo delle scienze umane come la storia, di confrontarsi con documenti e col dibattito e non semplicemente di enunciare in funzione politica o antipolitica qualunque affermazione vera o non vera. Cioè è proprio, credo, un appello contro una deriva di come nella società di oggi si formano le opinioni.
Ecco, una deriva che dà grande importanza alle opinioni di tutti rispetto alle considerazioni documentate, per esempio, degli storici, Lina Bertola.
Esattamente, sì. Nella storia
sono completamente d'accordo con quanto ha detto Mago Dell'Ambrogio. Avrei voluto proprio citare io questo, perché mi sembra il cuore di tutto l'appello, perché poi di fatto l'appello è anche nutrito da preoccupazioni contingenti, da un'inquietudine politica, da tutta una serie di elementi che parlano di rischio di cortocircuiti politici, quindi dalla preoccupazione per la banalizzazione di realtà storiche come il fascismo. Ma il nucleo, il cuore di questo appello credo che risieda lì. Ecco, prima si parlava, e anch'io convengo con quanto diceva Ginsburg, del rapporto tra memoria e storia. Allora, da non storica, da filosofa, uscendo un po' da questa dimensione, vorrei dire che il ruolo fondamentale della storia oggi è quello di farci uscire da una presentificazione, da questo essere tutti schiacciati sul presente. La storia non è solo memoria, è apertura al futuro. Ci permette di stare nel tempo dell'inattualità, di quello che non è qui adesso, e ci costringe tutti a pensare a consumare un pensiero immediato. Io vedo la storia come pensiero del movimento, la storia di uomini in movimento, pensiero anche della differenza, ci dice che c'è un altro mondo oltre quello in cui noi viviamo. Ecco, da un punto di vista così filosofico, a me sembra, al di là dei contenuti storici, proprio che questo approccio alla realtà, questa forma del pensare e del sentire, sia la caratteristica fondamentale di tutte le scienze umane.
Certo,
certo, voi siete anche... Prego, vuole replicare sì. Simona Boscani Leoni?
Sì, beh, io trovo che, appunto, Lina Bertola ha detto due cose fondamentali: distanza, la storia è nata come distanza, come riflessione tra noi e un passato, ma anche in funzione di una proiezione sul futuro, e l'integrazione delle differenze. Siamo partiti da questa domanda: perché questo epistolario di Scheuchzer con questi membri dell'elite eccetera sono grigionesi può essere importante? Perché è una forma di integrazione di tante voci. In queste lettere si trovano le voci dei pastori, di pastori, di capre, che raccontano della loro esperienza con la natura locale, e c'è un'integrazione di una molteplicità di voci che secondo me nella società contemporanea è in parte scomparsa, e da qui anche il successo di questi movimenti populisti.
Voi siete molto attivi anche nel campo dell'insegnamento, a contatto quindi con le generazioni più giovani. Nel dibattito qualcuno ha ricordato l'importanza della storia, e citiamo, per i ragazzi che giocano sui binari di Auschwitz. Quindi c'è anche proprio una necessità di, come dire, rendere molto presente questo discorso che stiamo facendo alle generazioni più giovani.
Prego. Mauro Dell'Ambrogio voleva intervenire.
Oggi la vita media si aggira sulla durata di vita sugli 80 anni, e in 80 anni cambiano tantissime cose, quindi la storia comincia già col ma rendere attente le nuove generazioni a com'era la vita 50, 60, 70 anni fa da noi, e quindi in proiezione come potrebbe essere diversa ancora fra 80 anni, cioè la durata di vita dell'uomo è tale per cui per cogliere il senso delle cose che cambiano e quindi di come situarsi tra passato e futuro non c'è bisogno di andare alla storia antica, sì, anche, ma è giusto come si fa oggi, penso anche nelle scuole, cominciare dalla scuola elementare, mandare i ragazzi a fare delle ricerche su come vivevano i loro nonni. Si comincia da lì a relativizzare il presente e cogliere in fondo l'enormità dei cambiamenti che in un paio di generazioni possono toccare il mondo e la società.
Ecco, Simona Boscani Leoni vedo che annuisce.
Sì, ma io forse parto anche da un punto di vista un po' difficile, perché io insegno all'università, quindi ho degli studenti che hanno scelto storia e che sono motivati. Credo che un punto fondamentale, però, e spero arriveremo a parlarne, è anche di discutere perché è solo il 3% degli studenti,
certo,
in Italia, cioè
certo,
degli studenti di liceo in Italia sceglie la storia. E credo che qui, almeno la mia esperienza nei licei ticinesi, siamo in controtendenza.
Lina Bertola, su questo?
Sì, io non insegno storia, quindi sono un po' fuori da questa dimensione del valore di come insegnare la storia. Però comunque, prima di tutto, io sono a conoscenza, proprio perché ci ho vissuto parecchio tempo, di quanto accade al liceo di Lugano 1 e io so per esempio che a livello di ordinanza federale di maturità c'è un esame fondamentale di scienze umane nel quale si può scegliere tra storia, geografia o filosofia, esame orale, esame scritto, e questo per tutti gli indirizzi. In più so che nella nostra scuola da tanto tempo si organizzano delle giornate di riflessione su tematiche attuali che poi risalgono a quello che è il passato. Forse dico qualcosa di un po' impopolare, ma la sensibilizzazione tout court, come fatto, può diventare qualcosa di spettacolare. Io credo soprattutto a un lavoro più in profondità nella creazione di una coscienza storica umanistica.
E siamo alla scelta musicale di Simona Boscani Leoni. Cosa propone ai nostri ascoltatori?
Io avevo pensato alla storia di De Gregori.
Che cosa significa per lei?
A parte è una canzone bellissima, perché appunto è il ritornello dice: la storia siamo noi, padri e figli, cioè è questo, appunto, questa coscienza di far parte di un periodo storico e quindi di essere anche, di non viverlo in modo passivo, ma di viverlo in modo attivo da persona e da cittadino anche.
Storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti ad un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere. Storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri, quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi, questo piatto di grano.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick, Clara Caverzasio e Brigitte Schwarz al microfono per questa edizione in diretta che dedichiamo alla crisi di quel bene comune che è la storia, così è stata definita, e con essa in generale delle discipline umanistiche. Con noi questa mattina per discuterne ci sono l'ex segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Mauro Dell'Ambrogio, la storica Simona Boscani Leoni, docente all'Università di Berna, e la filosofa e saggista Lina Bertola.
Nel difendere la scelta di abolire la storia dall'esame di maturità italiano, il ministro ha affermato che solo il 3% degli studenti opta per la storia e ne consegue l'idea che non valga la pena conservarla quale materia di studio. Ma qual è l'interesse dei nostri studenti nei confronti di questa disciplina? Sentiamo lo storico Alessandro Frigeri, docente di storia al Liceo 1 di Lugano, intervenuto recentemente al microfono del collega Enrico Bianda.
Più in generale, anche da noi indubbiamente ci sono porzioni significative di studenti che tendono a considerare la storia come una materia ostica, nella migliore delle ipotesi forse un po' noiosa, spesso anche alle nostre latitudini usata per dimostrare l'impreparazione scolastica, le domande magari di qualche giornalista radiofonico per strada a dei giovani su Napoleone o puntualmente su qualche data. Quindi il problema che viene posto dalle vicende italiane sicuramente ci tocca anche a noi nel nostro contesto, e penso che per avviare una riflessione sul tema però sia importante aver presente che i nostri studenti sono inevitabilmente lo specchio del contesto generale della società in cui sono immersi, in cui crescono, e che quindi di conseguenza il problema si tratterebbe di analizzarlo allargando un po' lo sguardo a livello di società, di dinamiche generali. Inizialmente, perlomeno a prescindere dalla scuola, io penso, per riuscire a individuare le radici della questione, quindi sarebbe opportuno partire domandandosi retoricamente ma quanto le conoscenze storiche oggi sono valorizzate al di fuori del contesto scolastico nella società. È vero che la storia piace, può piacere, anzi sono molte le persone che hanno la passione, si dice, l'hobby della storia. Di recente Giuseppe La Terza ha rilasciato un'intervista proprio attorno ai temi su cui anche noi oggi ci confrontiamo, e ha ricordato che le lezioni di storia organizzate dalla sua casa editrice, questo evento che è organizzato in giro per l'Italia regolarmente, sono iniziative che raccolgono un vastissimo pubblico.
Fin qui le considerazioni del docente storico Alessandro Frigeri, secondo il quale la disaffezione per la storia nelle scuole riflette un crescente disinteresse della società tutta, cioè le radici della questione andrebbero cercate al di fuori del contesto scolastico. Lina Bertola condivide questa analisi?
Assolutamente sì, nel senso che ci sono parecchi elementi da mettere in gioco secondo me per comprendere quella che è una rappresentazione culturale negativa della storia oggi, che non corrisponde a quello che può essere l'interesse reale delle persone. Innanzitutto questo crescente, ne parlava già Le Goff credo nell'intervista sulla storia, e lamentava il disinteresse delle istituzioni formative nei confronti della storia. Questo, e questo ovviamente oggi è un problema che si è accresciuto, questo svendere, se posso usare una parolaccia, quelle che sono le qualità progettuali e formative della scuola a un clima utilitaristico, a una società che chiede alla scuola di essere a rimorchio delle sue esigenze e delle esigenze del mercato. Questo è il primo elemento. Poi non so se posso sviluppare anche il secondo elemento, che è quello della nostra attuale percezione del tempo. Noi oggi viviamo in un tempo reale che da qualche parte impedisce di sperimentare quella dimensione del tempo interiore che è fondamentale, che è la coscienza storica innanzitutto come identità personale. E qui ci sono due elementi culturali, filosofici da mettere sul piatto, cioè la scienza, e dopo poi torneremo su questo tema, le scienze della natura, che sono un viaggiatore senza bagagli, il passato non conta. Sono delle vecchie cariatidi da venerare, da ammirare, che hanno fatto tanto, ma adesso il loro pensiero non conta più. E dall'altro lato la tecnologia che ha trasfigurato il futuro in un continuo potenziamento e rinnovamento, e quindi l'ha inghiottito. Quindi non abbiamo la dimensione del passato e non abbiamo la dimensione del futuro in cui poter riconoscere la nostra esperienza interiore. Credo che questo sia uno dei motivi fondamentali.
A proposito di tempo, dobbiamo forse anche ricordare Simona Boscani Leoni, che le grandi tragedie del Novecento sembrano sempre più lontane, i testimoni di quei fatti sono quasi tutti scomparsi. Forse questa esigenza di conoscere, di avere risposte, si è un po' affievolita e si stanno purtroppo riaffacciando negazionismi di varia natura. Lei cosa ne pensa? Vede questo problema?
Non lo so, forse sì. Se mi permette, io vorrei tornare un attimo però su un altro punto. Mi sembra, qui parliamo solo di crisi della storia. Secondo me si tratta, e quello di cui parlava Mauro Dell'Ambrogio all'inizio, di un attacco a forme di pensiero intellettuale come pensiero complesso. Quindi non è solo la storia, ma è tutto quello che riguarda le scienze umane in generale, perché produttrici di pensiero critico. Questo è, secondo me, il punto fondamentale. Secondariamente, e scusa se forse non rispondo direttamente alla tua domanda, a me sembra che questa crisi della storia, vista dalla Svizzera tedesca, non esiste molto. Io ho visto auditori pieni per quando i miei colleghi hanno pubblicato, cito solo, il libro di André Hollenstein. Cioè la storia svizzera, per esempio, riempie ancora gli auditori, quindi c'è una grande curiosità dei giovani e dei meno giovani. E qui secondo me c'è anche un problema di ricezione di questi lavori. La storia svizzera di Thomas Meissen è stata tradotta in Italia e non in Ticino, non so per quali motivi, forse ci sono anche dei motivi di costi finanziari per la traduzione, però c'è una mancata ricezione, penso, anche in Ticino, nella Svizzera italiana, di lavori importanti di storia svizzera fatti nelle università svizzere, fatti per la divulgazione, non per specialisti.
Quindi c'è una geometria variabile, insomma, rispetto all'interesse, anche all'interno della Svizzera, rispetto all'interesse dei giovani verso la storia.
Credo.
Il dato che naturalmente colpisce, e ne parleremo, è il calo del numero degli studenti che scelgono queste discipline umanistiche e in particolare la storia.
Lo ricordava Lina Bertola prima, evocava questa tendenza all'utilitarismo, e c'è chi dice che in realtà in questo mondo globalizzato e sempre più tecnologico sembra imporsi utilitaristicamente il primato della scienza e soprattutto della tecnologia su quello umanistico, che non include solo la storia. Basta ricordare il presidente brasiliano Bolsonaro, che pochi giorni fa si è scagliato contro quella che considera l'inutile cultura umanistica, affermando: taglierò i fondi all'università di filosofia e sociologia, non servono al PIL. Mauro Dell'Ambrogio.
Ma bisogna fare una distinzione tra professione, cioè come guadagnarsi la vita, e studio, che non è così evidente come può sembrare. Gran parte degli studenti, credo più del 25%, va a studiare diritto ed economia. Come si fa a studiare seriamente il diritto all'economia senza una solida base di conoscenza della storia, che viene già dal liceo? Quindi l'argomento dato dal ministero italiano sullo 3% è assolutamente ridicola. Cioè la storia è una base di cultura generale, anche poi per studi che portano a professioni estremamente applicative, se si vuole veramente capire il perché delle cose, non solo cosa sta in una legge, ma perché nella storia della creazione delle norme in una società si è arrivati a questo punto e quali sono le radici di determinate istituzioni, altrimenti si resta dei tecnici molto superficiali. Bisogna dire che è vero quanto è stato detto dalla professoressa Boscani. In Svizzera la tendenza è un'altra. Ancora poco tempo fa Rudolf Stram, che un commentatore col quale sono raramente d'accordo, ma scriveva e diceva sulla stampa svizzera: cosa ce ne facciamo di 5.000 studenti di storia nelle università svizzere. Cioè, è chiaro che poi la maggior parte di questi non va ad esercitare una professione da storico o da archivista o direttamente collegata con l'applicazione pratica di ciò che uno storico elabora durante lo studio. Io ho avuto eccellenti collaboratori nella mia ultima funzione, dove quando si trattava di redigere un messaggio del Consiglio federale per il Parlamento, evidentemente ci vuole qualcuno che abbia una profonda, solida base di formazione umanistica e può benissimo essere uno storico, perché sa come costruire argomentando, contrapponendo i diversi punti di vista, anche con un linguaggio adeguato a chi legge. Quindi tutto l'Occidente in questi ultimi decenni lamentava piuttosto la carenza di ingegneri, e dopo il 2008, la crisi del 2008, c'è stato, direi per fortuna anche da noi, un riguadagno di interesse per gli studi delle scienze naturali e della tecnologia, perché è lì che il mondo del lavoro faceva fatica a reclutare. Quindi sempre tenere distinto quello che è l'aspetto utilitaristico, come è stato detto, di che mestiere vado poi a fare, con quello che può essere uno studio, un approfondimento, non sempre necessariamente collegato.
E anche su questo aspetto torniamo. A proposito della disaffezione generale nella società per le discipline storiche, appare evidente il largo consumo della storiografia non solo sul mercato editoriale ma sui mezzi di comunicazione di massa. Sono usciti diversi film recenti, Dunkirk, Van Gogh sulla soglia dell'eternità, poi ancora un film sulla grande scrittrice francese Colette. Dall'altro, appunto, appaiono comunque evidenti a livello internazionale, non solo in Svizzera, ma Simona Boscani Leoni ci ha dato ora un'altra opinione. La storia viene ridotta nei programmi delle scuole, i test degli studenti rivelano una scarsa conoscenza della più elementare cronologia. Ecco, come si spiega questa contraddizione? Da un lato questo bisogno di tornare alle radici, quindi richiesta di alberi genealogici, libri di storia locale, e dall'altro appunto questa tendenza?
Ma perché secondo me è una tendenza normale dei fenomeni. Nei fenomeni di globalizzazione ci sono i fenomeni di localizzazione. Questo è successo quando è stata scoperta l'America e si ripete ancora oggi. E credo, tornando sulla questione, c'è un problema anche di programmi. Questo posso, se mi permettete, due minuti. Quello che sta succedendo, e qui mi riallaccio appunto anche a Lina Bertola quando dice le scuole sono in qualche modo sempre rincorrono queste esigenze di mercato. Quello che è in corso è questa: si creano gruppi, non si fa più storia o geografia o filosofia, si creano questi blocchi di scienze umane, e ci sono delle volte persone che non hanno le competenze perché non hanno mai studiato storia, che si trovano ad insegnare storia e insegnano date e nomi. Questo è il grosso problema. Questo, la storia si presta a un approccio nozionistico, purtroppo, che era stato smontato, messo e criticato ancora all'inizio del Novecento dalla scuola degli Annales. E purtroppo ritorna sempre, ma la storia non è questo, la storia è prima di tutto riflessione e questa capacità anche di sapere che cosa è una fonte, cosa vuol dire confrontarsi con le fonti e leggerle criticamente, la decostruzione è fondamentale.
Lina Bertola, so che lei vuole intervenire, vorrebbe replicare. Io in questo momento le chiederei invece di offrirci un brano musicale, poi torniamo ad affrontare questi temi tra un attimo. D'accordo. Che cosa ci ha portato?
Allora, io ho portato un brano di Benjamin Britten per solo oboe. Benjamin Britten ha trascritto in musica Le Metamorfosi di Ovidio. Bello. Che è veramente un'opera eccezionale. E ho scelto Narciso, e ho scelto Narciso perché mi sembrava molto in tema con quello che è il nostro oggi vissuto, no? Narciso che vuole abbandonare se stesso per incontrare la sua immagine e poi muore, quindi questo mondo che vive in superficie, senza storia.
Lasciamo le metamorfosi di Benjamin Britten e torniamo alla discussione che stiamo conducendo con i nostri ospiti in studio sul momento di crisi che stanno vivendo le discipline storiche, in particolare le discipline umanistiche in generale, con un calo del numero degli studenti che scelgono la storia quale materia di studio. Ma che cosa dissuade gli studenti dall'avvicinarsi alla storia? Sentiamo ancora lo storico Carlo Ginzburg, raggiunto dai colleghi dell'attualità.
Prima di rispondere vorrei segnalare qualcosa che forse non è stato abbastanza sottolineato nel corso di questo dibattito, cioè che si tratta qui di un fenomeno internazionale, cioè la disaffezione degli studenti nei confronti della storia come, diciamo, esito a usare la parola disciplina, ma diciamo come indirizzo di studi, è un fenomeno internazionale. Qui ho sotto gli occhi un articolo che mi è da poco arrivato nell'ultimo numero di Perspectives on History, è una rivista dell'American Historical Association, e l'articolo contiene una statistica, si intitola La storia a partire dagli studenti di storia a partire dalla grande recessione, cioè dalla crisi del 2008. E si vede come negli Stati Uniti questa diminuzione degli studenti di storia che scelgono il diritto di storia è stata lentissima a partire dal 2008. Cioè ci sono dei fatti di mercato, cioè l'insegnamento della storia sembra offrire meno prospettive di lavoro.
La disaffezione per la storia, dice Ginzburg, si registra a livello internazionale, come appunto ci ha appena spiegato. Negli Stati Uniti nel 2007 i master in storia sono diminuiti del 45%. Ecco, Mauro Dell'Ambrogio, lei che è stato segretario di Stato per la formazione, la ricerca, l'innovazione, ha l'impressione che la crisi del 2008 sia stata determinante nell'orientare gli studenti, in questo caso americani, ma la tendenza sembra in atto anche in Svizzera, verso materie più attrattive dal punto di vista degli sbocchi professionali?
La competizione sul mercato del lavoro si è fatta evidentemente più acuta, più dura, a livello sia locale che internazionale, quindi è comprensibile una certa preoccupazione di non finire su binari morti, anche se ribadisco che la scelta poi di un indirizzo professionale con successo può anche essere indipendente da quelli che sono gli studi di base che si fanno oggi, le passerelle, la possibilità poi di incrociare discipline, anche di inventare professioni nuove. La Svizzera aveva piuttosto e ha in parte ancora il problema opposto, cioè che abbiamo delle facoltà umanistiche dove si concentra sempre ancora la maggior parte degli studenti, se poi aggiungiamo le scienze sociali applicate come diritto ed economia sono una stragrande maggioranza rispetto all'Asia, ad esempio, da dove invece gli studi di tipo ingegneristico, tecnologico, di scienze naturali hanno molto più importanza che da noi, e probabilmente per la competitività produttiva di una società l'Asia è meglio collocata, ma ciò non toglie che uno possa benissimo anche fare gli studi umanistici di base e poi rendersi utile con lo suo status mentis anche in aziende estremamente tecnologiche, anche in professioni che appunto si inventano e che richiedono soprattutto una capacità critica più ancora che un determinato studio di base.
Quindi il valore proprio anche di un certo dinamismo. Quanto è importante oggi per uno studente in una realtà con le sfide del mercato del lavoro così difficili considerare questi fattori nella sua scelta di studi? Lina Bertola, lei è da sempre stata attiva nell'insegnamento.
Sì, ecco, è chiaro che è necessario riconoscere che la scuola, io adesso parlo della scuola fino al termine del liceo, quindi prima delle scelte universitarie disciplinari. La scuola ha sempre avuto, diciamo così, due compiti. Uno è quello ovviamente di fare in modo che i giovani si possano inserire bene nella società in cui vivono, ma l'altro compito, che è un compito storicamente fondamentale, è quello di essere in grado di formare l'uomo per progettare un percorso verso un ipotetico meglio del mondo. Questo sta nell'animo della scuola, da Epicuro fino all'illuminismo, fino a tutte quelle che possono essere i punti di riferimento del valore storico dell'istituzione. Allora io mi dico, a questo livello, prima delle scelte, è fondamentale che la scuola sappia coltivare bene questo aspetto formativo di bellezza, di inutilità, di lentezza, di tutti quegli aspetti che vogliamo chiamare umanistici, ma stanno anche dentro le scienze, affinché poi le persone possano fare delle scelte e portare dietro, dentro di sé, questo patrimonio anche nelle discipline che meglio rispondono ai bisogni della loro vita professionale.
Ecco, tra l'altro stiamo parlando del caso della Svizzera e la Svizzera è il paese tra i più innovatori al mondo, no? È al primo posto anche per brevetti, per qualità dei suoi politecnici, dove è aumentato il numero di laureati, soprattutto donne, secondo i dati forniti nei giorni scorsi dall'Ufficio Federale di Statistica. Le donne hanno recuperato terreno anche nelle discipline scientifiche e tecniche. Ecco, ma a fronte di un considerevole aumento di studenti, non è un po' paradossale la diminuzione invece in certe discipline umanistiche? Simona Boscani, vedo che sì. Dice sì.
Ma da un lato devo dire, la storia resta, che io sappia, all'interno delle scienze umane la disciplina più richiesta. Cioè noi a Berna abbiamo il nostro istituto, di sicuro il più grande, ma di parecchio rispetto a tutti gli altri. Non è solo Berna, sono anche gli altri istituti di storia nelle università svizzere. Secondariamente c'è un problema che a me sembra di aver che può sembrare strano, ma che probabilmente può essere anche un elemento della spiegazione, che appunto lei ha detto, sono aumentate le donne. Il problema è che a quanto pare la storia resta percepite come una disciplina maschile. Cioè a me succedono cose, sono stata a visitare un museo dei tessili, la famosa fondazione Abegg vicino a Berna, e dove sono solo storiche dell'arte, erano stupite che sono arrivata con il mio gruppo di studenti in cui 2/3 erano uomini. Quindi c'è questo fattore che io non so spiegare, probabilmente legata anche a questo ruolo sempre tra storia e politica in qualche modo. Cioè la storia nasce un po' anche da una vicinanza all'aspetto politico. E devo finire?
È un discorso molto interessante.
Volevo sottolineare che c'è forse questo aspetto. Mauro Dell'Ambrogio ha detto, in Asia c'è una maggiore competitività, c'è una minore presenza delle scienze umane. Io credo che faccia proprio parte della storia d'Europa. Cioè la storia d'Europa, certo, nasce dalla romanità, nasce dalla grecità, dal germanismo, dal mondo ebraico, ed è su questo background forte dell'humanitas che si sono sviluppati da sempre gli studi delle scienze umane, insomma.
Certamente. Ecco, in questa stagnazione, che viene definita stagnazione ormai delle discipline umanistiche, Mauro Dell'Ambrogio, lei è stato appunto a capo del nostro sistema formativo, quanto può avere contato la riforma di Bologna, che sembra aver inciso maggiormente sulle materie umanistiche?
Direi anche per fortuna sì, perché in precedenza gli studi di scienze naturali e scienze tecniche erano obiettivamente più selettivi, organizzati già con parecchi esami fin dall'inizio, e quindi lo studente indeciso sapeva che andare a studiare lettere e filosofia, per usare l'espressione generica d'uso in Italia, era un modo un po', ecco, anche per prenderla un po' tranquilla, per eventualmente anche qualche anno a disposizione in più per finire gli studi. Cioè c'era una disparità di trattamento in favore di chi studiasse scienze umane. Bologna ha un pochettino raddrizzato le cose, ha obbligato in fondo a una strutturazione degli studi più o meno equivalente nelle varie discipline, e forse ha contribuito a portare un aumento degli studenti nelle scienze naturali e tecniche, e direi per fortuna, perché il nostro problema era proprio la mancanza di specialisti nel settore tecnico e delle scienze naturali. La cosa si sta correggendo, e se Bologna ha contribuito, direi possiamo esserne lieti.
Ecco, qui in studio non tutti sono d'accordo. Io volevo dare la parola a Simona Boscani, ma ricordare anche il fatto che, per esempio, qui da noi alcuni direttori direttori di licei sottolineano una maggiore attenzione alla matematica, alle scienze cosiddette dure nei nostri istituti scolastici, che subirebbero la pressione da parte dei politecnici. Ma vorrei lasciare la parola a Simona Boscani, che non era molto d'accordo sulla,
no,
sull'interpretazione dell'effetto che ha avuto la riforma di Bologna.
No, sono d'accordissima, ma la questione è che non sono così convinta che sia un bene per le scienze umane. Io non sono così convinta che questa maggiore rigidità favorisca le scienze umane, ed è quello che noto anche a livello di fondo nazionale, eccetera. Si chiede sempre di più che il nostro modo di pensare, il nostro modo di costruire un progetto, il nostro modo di esprimere, cioè di scrivere un progetto, sia simile a quello delle scienze esatte. In realtà noi funzioniamo in modo diverso, e credo che sia questa diversità che fa che ci dà un surplus, ma non nella differenziazione, ma anzi nella differenziazione restando in comunicazione con le scienze esatte. Io sono convinta che le digital humanities, le umanità digitali, siano il grande ponte che collegherà sempre di più le scienze umane alle scienze esatte. Quindi questa divisione, secondo me, è in parte un po' un mito.
Sì, se posso brevemente replicare, però
sì,
evidentemente
sì.
La diversità può sicuramente essere mantenuta tramite ciò che i docenti insegnano, richiedono, eccetera. La disparità però nel fatto che chi studiava oggi ancora studia scienze tecniche e naturali, gli viene fatto capire già alla fine del primo anno se non è il suo percorso e forse è meglio che cambi, magari nelle scienze umane ci vuole un po' di più, però i casi in cui studenti trascinano per anni e anni uno studio che poi non concludono era tipico delle scienze umane, che si è voluto un pochino correggere questo, non mi sembra sbagliato.
Siamo al momento dedicato alla musica classica. Torneremo a discutere tra poco un brano, una interpretazione che viene proposta, come sapete, ogni sabato mattina da Pietro Antonini. Sentiamo cosa ci propone oggi.
Ho avuto modo di constatare durante i miei lunghi anni di frequentazione delle sale da concerto che ci sono persone colte, appassionate di musica sinfonica, pur competenti, che non possono sopportare le composizioni di Tchaikovsky. Non si tratta di una semplice mancanza di feeling, di un gusto personale che si oppone alla sensibilità del maestro russo. Mi è capitato di essere confrontato con una forma di autentico fastidio fisico per la sua musica. E mi è sembrato di capire che chi non sopporta l'autore dello Schiaccianoci spesso è una persona molto cerebrale e poco propensa ad abbandonarsi alle passioni. Vorrei tentare di conquistare qualche nemico di Tchaikovsky utilizzando una sua pagina, proposta spesso dai violoncellisti in concerto, che utilizza un linguaggio molto diverso da quello solitamente riconosciuto come tipicamente suo. Non vi si trova il mondo incantato dei balletti e neppure quello magniloquente delle sinfonie. Per vincere la sfida ho scelto un brano che rimanda al Settecento, come indica esplicitamente il titolo, Variazioni Rococò per violoncello e orchestra da camera. Sono innumerevoli le registrazioni di qualità conservate negli archivi della RSI di questa composizione. Qualche anno fa ve ne ho proposto una versione con Misha Maisky, traboccante di passione. Oggi ne ascoltiamo una che presenta le variazioni in una chiave opposta, una lettura misurata, precisa, mai eccessiva nell'espressione delle emozioni, e proprio per questo adatta a conquistare qualche melomane che non ama Tchaikovsky. Thank you. In questa variazione appare chiarissima l'arte di strumentatore di Tchaikovsky, con una particolare economia di mezzi, l'uso sapiente dei fiati di un'orchestra di piccole dimensioni che si manifesta con rapide pennellate di colore, l'autore proietta un fascio di luce sul solista che ha modo così di emergere senza fatica. La ricchezza delle idee del maestro russo, in questa trasparente lettura, risulta quanto mai seducente. Il merito non è solo del solista e del direttore, ma anche della qualità dei musicisti dell'OSI che partecipano all'esecuzione con un atteggiamento cameristico, come se ogni componente dell'orchestra avesse un ruolo da protagonista. Ricordo il lavoro di preparazione voluto da Alain Lombard. Benché il pezzo fosse notissimo agli strumentisti, ha dedicato alcune ore alla cura di ogni dettaglio della partitura di Tchaikovsky, affinché Anne Gastinel, la raffinata violoncellista francese, fin dalla prima lettura all'auditorio di Besso si sentisse libera di esprimersi con un'orchestra perfettamente efficiente e pronta a dialogare con lei. Così la sua ammirevole sonorità ha avuto modo di esprimere il meglio di sé in una delle più belle pagine di ogni tempo scritte per violoncello e orchestra. Non è possibile qui sentire l'intero lavoro, ma un altro ampio estratto ci può dare l'idea dell'eccezionale qualità di questa registrazione dal vivo.
Lasciamo le variazioni rococò di Tchaikovsky con i musicisti dell'OSI diretti da Alain Lombard e la solista Anne Gastinel.
Per chi si fosse sintonizzato ora a Moby Dick, il nostro magazine culturale del sabato, stiamo discutendo del calo di interesse che si registra non solo a livello nazionale per materie di studio quali la storia, la letteratura, le discipline umanistiche, in generale con la soppressione di cattedre e istituti universitari costretti a chiudere i battenti. Negli Stati Uniti si parla ormai di una vera e propria crisi.
Ne stiamo discutendo con gli ospiti in diretta nei nostri studi, la storica Simona Boscani Leoni, Mauro Dell'Ambrogio, già segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, la filosofa e saggista Lina Bertola, cui diamo la parola, voleva replicare l'intervento di Mauro Dell'Ambrogio di poc'anzi in merito al sistema universitario di Bologna, che sarebbe, diciamo, ha portato dei buoni cambiamenti anche in un'ottica, diciamo, efficientista.
Grazie. Io infatti volevo semplicemente aggiungere qualche riflessione, forse a lato di quanto dice Mauro Dell'Ambrogio, che è assolutamente comprensibile dal suo punto di vista delle funzioni che ha svolto e della sua visione anche del sapere nella nostra società. Per cui
come diceva poco fa lui, Bologna ha corretto. Che cosa ha corretto? Ha corretto una differenza tra gli studi scientifici che erano maggiormente orientati e efficienti dagli studi umanistici, per cui, se non sbaglio, ho detto ci si poteva prendere il tempo. Dico, che bello! Che bello, che è importante per la crescita interiore delle persone potersi prendere il tempo di pensare, di riflettere, di percorrere anche altri sentieri. Non dimentichiamoci che oggi molti studi di psicologi e di psichiatri assai riconosciuti mettono in evidenza la sofferenza dei giovani nel fatto che sono per così dire convocati a esporsi a un esoscheletro, a quello che la società chiede loro, senza poter entrare in contatto profondo con se stessi, e queste sono fonti di grande sofferenza. Quindi magari usciamo da questa lettura solo comprensibilmente pragmatica, efficientista, e vediamo anche un po', visto che oggi di questo stiamo parlando, il valore formativo del sapere, ma di tutto il sapere. Io l'ho detto, io parto e vengo dal sapere scientifico, e quindi non ho questa visione, diciamo, preconcetta nei confronti di un sapere scientifico che non dà queste possibilità di crescita personale. E come che le dà? Però bisogna saperle cogliere.
Certo, la riforma di Bologna garantisce comunque una flessibilità all'iter degli studenti che possono, dopo un bachelor, scegliere un master anche in un'altra disciplina. Ma Simona Boscani Leoni, lei è appunto attiva in ambito accademico, lei come vede questa situazione?
Beh, sicuramente Bologna ha portato da questo punto di vista una maggiore flessibilizzazione. Io vorrei solo concentrarmi un attimo sul problema, sulla diversità del percorso umanistico. Il percorso umanistico è veramente un percorso che ha bisogno di tempo. Noi non possiamo, io quando lavoro sul mio Scholzer non posso dire hanno pubblicato tre tesi di dottorato l'altro ieri, leggo solo quelle, e i testi che sono stati prodotti agli inizi del Novecento li scarto perché tanto non sono più interessanti. Assolutamente no, noi lavoriamo su un'accumulazione comunque rispetto del sapere, che è fondamentale. Non possiamo dimenticare questa dimensione storica, ma non solo noi storici, lo fanno i filosofi, lo fanno i letterati. Abbiamo bisogno di dare uno sguardo, di avere una molteplicità, un sapere articolato per poter interpretare le fonti con le quali lavoriamo, o per poter lavorare, poter leggere un testo filosofico o leggere un'opera d'arte. Quindi è questa complessità che hanno le scienze umane, e per questa complessità ci vuole tempo.
Mauro Dell'Ambrogio vuole replicare a queste considerazioni.
Sono stato forse un po' frainteso, io non contesto per nulla la diversità proprio anche disciplinare e di approccio alle diverse discipline. La mia era una piccola punta critica, come l'università, come parcheggio per chi se lo può permettere, a tempo indeterminato e senza concludere, che evidentemente era possibile in determinati studi e non in altri. E quindi proprio lo studente, la studentessa indecisa, sceglieva più facilmente, quasi così per forza di gravità, determinati studi, perché sapeva che non sarebbe in fondo stata confrontata con la serietà della propria vocazione a breve termine. Poi che qualcuno grazie a ciò maturasse e crescesse, sì, ma tanti anche poi si perdevano per strada, e quindi c'è anche direi un'esigenza di un sistema formativo che costa al contribuente, non necessariamente per efficientismo, ma anche proprio per mettere gli studenti di fronte alle proprie responsabilità e anche per una certa parità di trattamento, indipendentemente dalle scelte che qualcuno fa.
Il declino della storia si inserisce in un momento di crisi, forse per tutte le discipline umanistiche, che sembrano essere indebolite di fronte al predominio delle scienze esatte. Ma sentiamo il punto di vista di uno scienziato dalla doppia anima, Pier Sandro Pallavicini, è chimico inorganico, docente e ricercatore all'Università di Pavia, ma anche il romanziere che ha al suo attivo una dozzina di opere, tra cui La chimica della bellezza, Feltrinelli 2016, Un atto d'amore per la scienza e la chimica in particolare, e poi ancora un altro libro, Nel giardino delle scrittrici nude, Feltrinelli 2019.
Una spinta verso più scienze e meno materie umanistiche nelle scuole è una cosa che istintivamente potrebbe farmi piacere, però insomma, se ci ragiono sopra un minuto mi ritrovo in realtà fortemente contrario. La mia reazione istintiva, no, viene da molto lontano, in molti penso ricorderanno il citatissimo saggio di Charles Snow, che era uno scienziato e un politico inglese, Le due culture, un saggio che è uscito nel 1959, evidenziava l'indifferenza che sconfinava nel disprezzo degli umanisti verso il sapere scientifico, che sono un'indifferenza e un disprezzo che ritrovo, perlomeno nel mio paese, in Italia, praticamente intatti. Allora, istintivamente, ecco perché apprezzo questo afflato, no? Questa spinta verso più scienza nelle scuole, ma lo prendo come un segno di aumentata considerazione, cioè di aumentato rispetto verso la declinazione scientifica della cultura. Però, ecco, la cosa che mi fa essere contrario a quello che si sta pensando e proponendo non è un incremento di rispetto o di considerazione, ma una diminuzione quantitativa della letteratura, delle lingue antiche, della storia, della filosofia, della storia dell'arte nelle scuole medie superiori, e questo per me è un errore clamoroso. Si potrebbe pensare, no? Siamo in un mondo che dipende fortemente dalla scienza e dalla tecnologia, cioè c'è stato un salto in avanti della scienza nel XX secolo assolutamente prodigioso, e la tecnologia che ne è derivata sta producendo ancora tuttora, soprattutto adesso, anzi, effetti enormi, no? Nel XXI secolo. Tutto questo è verissimo, ma allora, proprio in virtù di questo, perché mai dovremmo cambiare il bilanciamento di scienza e umanesimo insegnati nelle scuole, se è stata la scuola, come è stata concepita e organizzata sin qui, a formare le persone, inclusi gli scienziati e i tecnologi, che hanno prodotto questi salti di conoscenza, questi avanzamenti tecnologici? Io credo personalmente che studiare bene la storia, la letteratura, le arti, la filosofia, serve a sviluppare e, diciamo così, a formare in modo completo l'intelligenza di una persona, una capacità di analisi dei dati, di intuizione di collegamenti, e anche la capacità di spiegare e rendere a parole, cioè rendere fruibile quello che si è intuito e scoperto in uno scienziato. E poi, viva Dio, questa cosa apre mondi, no? Permette l'ingresso in aree, come dire, di bellezza, di intrattenimento, che un'educazione solo scientifico, prevalentemente scientifica, non darebbe. Cioè, immaginatevi che noia vivere da nerd per tutta la vita.
Ecco, queste le considerazioni di Piersando Parlavicini, il quale tra l'altro ci raccontava che tra i suoi studenti, quindi di chimica inorganica, coloro che ottengono 30 e lode agli esami sono prevalentemente studenti che vengono da licei con una forte componente di insegnamenti umanistici. Ecco, vi chiedo evidentemente la vostra opinione sulle considerazioni di Piersando Parlavicini, che vanno un po' nella direzione di quanto ci diceva prima Lina Bertola.
Sì, allora vado avanti in questa direzione dicendo che è quello che è la distinzione che torna sempre tra scienze della natura e scienze umane è una rappresentazione culturale che non corrisponde assolutamente a quella che è la realtà dell'impresa scientifica in generale dell'uomo. Allora, le scienze della natura, quelle che sono cosiddette le scienze esatte, chiamiamole come vogliamo, sono nutrite dal pensiero filosofico. Qui mi riferisco in particolare alla disciplina che meglio conosco. Bachelard diceva una cosa fondamentale: ogni nuova verità nasce malgrado l'esperienza immediata. E allora dove nasce? Nel pensiero, nell'immaginazione, nell'ipotizzare nuovi mondi. E lo stesso si può dire per la grande riflessione che ha fatto Popper quando dice che noi buttiamo le reti nella realtà per poi vedere se raccogliamo qualcosa. Le reti siamo noi. Oppure lo sguardo dell'uomo nel cogliere il mondo, proprio nel vederlo. Aristotele e Galileo guardavano la stessa realtà, ma vedevano cose diverse. Quindi c'è un nutrimento a monte della conoscenza scientifica che la fa essere una scienza umanistica. E poi è chiaro che poi c'è una situazione in cui a un certo punto si rimuove l'animale, come diceva Galileo, e allora la scienza diventa la descrizione di come stanno i fatti in un approccio descrittivo, specialistico, eccetera. Però poi ritorna questa dimensione umanistica nel trovare un senso alle conoscenze che noi abbiamo, sia a livello di comprensione di quello che io so, spesso molto specialistico, all'interno di un'intelligenza della complessità che oggi è fondamentale, sia nella misura in cui noi di queste conoscenze ci chiediamo che cosa ne facciamo, qual è lo scopo. Sappiamo fare, ma a quale scopo?
Mauro Dell'Ambrogio, lei ha una formazione classica. Ecco, se dovesse scegliere tra Dante o Einstein.
Ma I dirigenti dei Politecnici federali mi hanno sempre confermato che i migliori studenti sono o quelli che provengono dallo studio di greco e latino al liceo o quelli che hanno fatto prima l'apprendista e sono andati agli studi poi. Cioè significa che probabilmente è l'impegno supplementare nella prima adolescenza che forgia poi le capacità per le migliori prestazioni e non certo il vivacchiare sulla base di quello che è il minimo necessario per conseguire una maturità. Naturalmente oggi nel concetto di cultura generale, che una volta era come dire dominato dalle lingue antiche e dalla riflessione filosofica, penso che le scienze sperimentali, non tanto per l'acquisizione di sapere tecnico, di saper fare, questo poi l'aspetto ingegneristico, ma il capire come funziona la scienza sperimentale, questo credo sia fondamentale per la cultura generale, indipendentemente da quello che qualcuno poi studia o fa nella vita. Quindi assorbire già direi a scuola i fondamenti anche attraverso sperimentazioni pratiche, ma deve essere ripetuto, perché non è qualcosa che si impara per l'esame e poi si dimentica. Cioè il concetto di acquisizione della conoscenza tramite l'esperimento, che ha condizionato la grande rivoluzione a partire dal XVI-XVII secolo di tutta la nostra civiltà e che purtroppo in gran parte della popolazione è tutt'altro che acquisito.
Ecco, però si parlava anche appunto di questa contrapposizione tra scienza e umanesimo, che è un vecchio tema e che oggi lo ritroviamo declinato in nuove, diciamo, contraddizioni, per cui scienza e tecnologia sono utili, le scienze umanistiche sono belle. Simona Boscani Leoni.
No, appunto, secondo me questa contraddizione è un falso storico e lo dico perché Lina Bertola ha sottolineato gli aspetti filosofici, io voglio sottolineare l'aspetto storico, cioè la dimensione, lo scienziato, la figura dello scienziato è una figura dell'altro ieri, vista nella prospettiva storica. Lo scienziato, possiamo cominciare a parlare di scienziati forse all'inizio del Novecento, prima non esiste, cioè esiste con la diffusione dei politecnici, diciamo alla metà dell'Ottocento. Prima esiste quello che veniva chiamato il poliistor, che è un personaggio come Johann Jakob Scholtzer, come tanti.
Pensiamo anche a Leonardo.
Ma certo, personaggi che univano insieme un interesse per la storia, per la numismatica, per gli elementi di legati all'antico. Non so come dire, antiquariato, antiquarianismo si direbbero gli inglesi, e nel contempo per le scienze naturali o anche per la matematica. Cioè la storia naturale, quando hanno cominciato a scrivere testi di storia naturale personaggi legati alla Royal Society, scrivevano la storia naturale come si scrive la storia dell'uomo.
Certo. Allora io direi a questo punto di dar voce a uno scienziato.
It follows from the special theory of relativity that mass and energy are food are but different manifestations of the same thing.
So, it, you see, one of those baggy pants, it was you.
Abbiamo sentito la voce di Albert Einstein, uno degli scienziati che conoscevano a fondo la filosofia del loro tempo, che ne sono stati ispirati direttamente proprio nell'intraprendere passi cruciali nella comprensione del mondo. E tra i fisici teorici di punta più attenti alle implicazioni filosofiche dell'indagine scientifica oggi vi è Carlo Rovelli, che dirige il gruppo di ricerca in gravità quantistica all'Università di Marsiglia, che qualche tempo fa ha dato il via a un dibattito sull'importanza della filosofia per i fisici in particolare, ma per gli scienziati in generale, sottolineando l'importanza del carattere unitario del sapere. Lina Bertola.
Certo, è quello che ho iniziato a dire prima, c'è questa dimensione unitaria che riconduce proprio all'uomo, e adesso Simona Boscani faceva riferimento anche alle dimensioni storiche della nascita dello scienziato come uomo nella sua complessità, quindi è assolutamente importante, anche perché in fondo che cosa significa, tra le molte cose, tenere unite scienze e filosofia? Significa in sostanza uscire da quel pericolo di cui parlavo prima, dell'acquisizione di saperi oggi molto specialistici, molto approfonditi, ma anche molto frammentari. Si parlava del fachidiot, di una persona che sa tutto su una cosa e non sa più dialogare con gli altri. Quindi c'è questa dimensione del senso. una dimensione del senso del sapere che è la dimensione filosofica del sapere a tutti i livelli, sempre, quindi uno stretto legame, e effettivamente Rovelli fa un lavoro importantissimo in questo senso.
D'altra parte siamo confrontati, ormai siamo nel XXI secolo, con una crescente specializzazione sia nelle discipline scientifiche sia anche in quelle umanistiche, Mauro Dell'Ambrogio.
A me più del far idiot fa paura il superstizioso. Non sento troppo poco da parte delle mie interlocutrici oggi l'accento sulla scienza sperimentale, cioè su quell'acquisizione di conoscenza che passa attraverso un metodo di cui disponiamo da pochi secoli. Prima si leggevano gli autori, poi si speculava, quando si è cominciato a sperimentare è lì che abbiamo fatto un salto anche nella nostra cultura generale, non solo nelle nostre capacità operative. La differenza ad esempio tra correlazione e causalità, che è fondamentale, no? Se non viene afferrata, come molta parte della popolazione oggi non afferra, poi dopo se facendo la danza della pioggia prima o poi piove, si ha la tendenza a credere che sia grazie alla danza della pioggia che la pioggia è caduta. Quindi è tutto quello che comporta magia, superstizione, è questo che fa molto paura, cioè l'irrazionalità che ancora permea la maggioranza della nostra civiltà malgrado alcuni secoli di esperienza nelle scienze sperimentali. Questo per me è la vera mancanza di cultura generale che abbiamo oggi nella società, che anche lo studio della storia possa aiutare, è vero, ma su questo punto credo vanno fatti i maggiori sforzi già nella scuola.
Certo, adesso diamo la parola a Lina Bertola. Volevo ricordare un fatto: effettivamente oggi come oggi chi non conosce Dante è additato come una persona vergognosa, chi non conosce Einstein non fa nulla. Lina Berto.
Sì, io vorrei dialogare un attimo con Mauro Dell'Ambrogio su questo tema, perché non credo di non avere dato sufficientemente, almeno spero di avere dato sufficientemente importanza a quella che è la dimensione specifica epistemologica delle scienze sperimentali, quando ho citato addirittura Galileo che diceva, ed è una frase assolutamente emblematica, bisogna rimuovere l'animale, quindi l'animale, l'uomo e la sua sensibilità. È fondamentale. È vero, sono perfettamente d'accordo che ci si renda conto, che nasca una consapevolezza del valore del controllo della conoscenza, della sua possibilità di essere falsificata, proprio come metodo della ragione. Ma questo non inficia assolutamente, spero, tutto quello che ho detto prima e tutto quello che sta attorno e che nutre questo momento metodologico fondamentale.
Mauro Dell'Ambrogio, allora una...
D'accordo, sì, credo.
Prego.
Che siamo d'accordo.
Allora, Mauro Dell'Ambrogio, siamo arrivati alla sua scelta musicale. Quale brano propone ai nostri ascoltatori, anche a noi in studio, oggi?
Ma una canzone che porta fuori dal tempo e dallo spazio per esprimere l'universale del voler bene a qualcuno, e che dedico a mia moglie.
Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. We'll be right back.
vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
La nostra sigla ci porta all'ultima parte di Moby Dick, al microfono Brigitte Schwarz e Clara Caverzasio per un'edizione dedicata alla crisi che sembra stiano vivendo la storia e più in generale le discipline umanistiche. Si tratta di un trend internazionale, visto che negli Stati Uniti, a partire dalla grande crisi del 2008, si registra una diminuzione di studenti che temono di non trovare un impiego a favore di altre discipline scientifiche come la matematica, l'informatica, le scienze naturali. Il tema non è nuovo e riemerge come un fiume carsico.
Ne discutiamo con i nostri ospiti in studio, la filosofa e saggista Lina Bertola, la storica Simona Boscani Leoni e il segretario di Stato per la formazione di ricerca e l'innovazione Mauro Dell'Ambrogio. Arriviamo agli Stati Uniti. Il sistema formativo americano è molto diverso dal nostro. Le scuole di elite hanno sempre avuto un ruolo di grande rilievo negli Stati Uniti. Ora vi proponiamo la riflessione del nostro collaboratore, il giornalista americano Andrew Spanhaus.
È da tempo che negli Stati Uniti si parla di aumentare il numero di laureati nei campi scientifici. Le materie STEM, Science, Technology, Engineering e Math, venivano promosse durante la presidenza di George W. Bush, poi ancora di più con Obama, che ha allocato centinaia di milioni di dollari a programmi scolastici e alla formazione di nuovi insegnanti, e anche la Casa Bianca di Trump persegue un piano simile. Gli americani sono preoccupati. Abbiamo inventato noi Internet, abbiamo Apple, Google e tante altre società tech, ma c'è una grande paura degli asiatici, più bravi in matematica e nelle scienze. Anche qui, insomma, si teme il sorpasso della Cina. Lo squilibrio è arrivato al punto che, secondo le accuse, la Harvard University discrimina contro gli studenti asiatici perché sono così bravi in questi campi che stanno diventando troppi. Bisogna lasciare dei posti anche per gli altri. E la storia, le lettere, la filosofia? C'è una progressiva riduzione dei laureati negli studi umanistici. Si è chiesto ai americani di essere più preparati per i lavori del futuro. Siamo ancora indietro, pare, e ci dicono che tanti sono proprio ignoranti. Ma sembra che la direzione sia stata tracciata, con la spinta che inizia già dalle scuole superiori. È un bene? Io ho deciso alle superiori che volevo studiare filosofia, e quando mi chiedevano perché, dicevo: voglio capire come pensano gli altri. Certo, sono stato poco pratico da un certo punto di vista, ma la mancanza di cultura tra i nostri leader, nel mondo politico, ancora di più nei campi della finanza o delle nuove tecnologie, mi preoccupa non poco. Ci fidiamo di questa classe dirigente per ragionare sulla direzione che dobbiamo prendere? La tecnologia è centrale nel nostro mondo, ma voglio che chi la utilizza sappia bene da dove arriva e dove la società deve andare.
La riflessione del nostro collaboratore Andrew Spannaus, che è giornalista e anche politologo. Anche i governi statunitensi hanno puntato e puntano molto sulle scienze esatte e naturali a scapito delle discipline umanistiche. Mauro Dell'Ambrogio, quanto dobbiamo temere la concorrenza dell'Asia? Ne aveva già accennato in apertura di trasmissione.
Ma su un punto dissento un po' dalla dichiarazione che è stata appena trasmessa, cioè l'ignoranza dei leader politici attuali non è certo dovuta al fatto che hanno studiato fisica o matematica, ma al fatto che non hanno studiato nulla. Ma venendo all'Asia, è vero, in Asia c'è anzitutto una tradizione culturale millenaria che si distingue dalla nostra soprattutto per il fatto che la società ha una preeminenza sull'individuale, e quindi il fatto che si orientano gli studenti non secondo i loro interessi ma secondo quelli che sono i bisogni futuri previsti, lo faceva del resto anche la società comunista nel mondo sovietico, si pensava che per far rendere più competitiva la società bisognava che tutti fossero ingegneri, ecco, quindi,
è quello che vuole fare adesso Bolsonaro.
Non è sicuramente sano, perché ripeto, si può essere alla fine utilissimi in diversi modi nella società anche avendo studiato filosofia, cioè non c'è una correlazione, bisogna sempre distinguere tra quello che è la maturazione del proprio senso critico, della propria cultura generale, per utilizzare un termine un po' abusato, rispetto a quello che poi strumentalmente si dovrà imparare per esercitare una professione. Ripetendo una volta ancora che la gran parte delle professioni del futuro non sono oggi neppure forse immaginate ed ipotetiche, come interagiremo noi con le macchine che faranno sempre più cose finora fatte dagli uomini e quali competenze hanno bisogno gli esseri umani per interagire con le macchine. Questo è un campo vastissimo e che potrebbe creare varie sorprese. Cioè, ci vuole l'ingegnere, ma ci vuole poi anche chi sa ragionare in modo da essere complementare ai ragionamenti che la macchina non fa.
Assolutamente. Simona Boscani-Leoni voleva intervenire.
Sì, perché io ho l'impressione, questo quadro un po' catastrofista della crisi non va in direzione di quello che io posso osservare in ambito svizzero, e adesso non mi riferisco in ambito svizzero piccolino, ma la Svizzera globale, che è quella dei politecnici. Cioè il Politecnico di Losanna e il Politecnico di Zurigo hanno implementato a Losanna il Collège des Humanités, che è diretto da un mio collega Bela Caposci, che è storico. Storico dell'epoca moderna in più, e il Dipartimento delle Scienze Umane al Politecnico di Zurigo è relativamente recente, ma c'è una chiara coscienza nei politecnici svizzeri, che sono scuole d'eccellenza a livello globale, dell'importanza delle scienze umane, dell'importanza del dialogo. Le digital humanities, le umanità digitali, si basano proprio su questo, quindi io non vedo questa messa da parte delle scienze umane, ma anzi una rivalutazione che viene proprio da grandi scuole competitive a livello internazionale, scientifiche.
Quindi ottimismo da parte di Simona Boscani, condiviso da Lina Bertola.
Ma sì, certamente le cose che dice sono interessanti, ne avevo avuto anch'io sentore. Volevo tornare su un paio di cose che ha detto Mauro Dell'Ambrogio.
Prego.
E che mi trovano d'accordo. Innanzitutto questa grande ignoranza dei politici, che credo vada sottolineata, e questo corrisponde anche, credo, a un clima culturale in cui viene schernita la cultura, il sapere, gli argomenti scientifici apportati a favore di qualcosa. È tutto un gioco di approssimazioni e di scontro di opinioni, e questo veramente è molto preoccupante. Poi giustamente precedente diceva che non bisogna essere tutti ingegneri come qualcuno oggi vorrebbe, e che anche i filosofi possono essere utili alla società. E allora mi fa piacere di questo riconoscimento. Vorrei citare però una dimensione dell'utile che è connotata un po' diversamente da quella un po' negativa che io ritengo oggi essere, perché è assolutizzata, e cito Platone che dice: la filosofia è l'uso, quindi c'è una dimensione di uso del sapere, ma a vantaggio dell'uomo, che forse è qualcosa di altro e di più profondo del modo in cui noi oggi consideriamo l'utilità.
Ecco, sì, Simona, no, Boscani.
Scusa,
no, prego,
giustamente a vantaggio dell'uomo, ma nel senso dell'uomo nella società. Cioè, questo è il messaggio, certo, di Platone.
L'uomo, sì.
Sì, sì. No, perché l'uomo manca questo. E appunto è tutto quello che manca nella visione dei nostri politici, spesso.
Certo. Un tema importante di cui si è già accennato ora, che è stato toccato da Spannaus, è proprio la mancanza di cultura nei leader politici in anni di crescenti populismi. Mauro Dell'Ambrogio, lei è stato attivo anche in politica. Vede un cambiamento rispetto al passato?
La differenza fondamentale è che fino a pochi anni fa, per pubblicare, per comunicare, per, diciamo così, disporre di un vasto pubblico, bisognava passare comunque da un filtro, no? L'editore di un giornale o chi organizza una trasmissione radiofonica come fate voi adesso sceglie chi lasciar parlare, cerca sì magari di favorire un dialogo, una contrapposizione di opinione, ma con un certo processo selettivo. Oggi con i social media chiunque ha il potere che in passato aveva un editore o un giornalista, e quindi il dibattito sociale non si distingue più dalla chiacchiera da bar dove ognuno dice quel che gli passa per la testa, si fa appello ai sentimenti, spesso a quelli più bassi e più retrivi, e questo crea a sua volta opinione, questo fa politica. Questa è la differenza fondamentale.
Nella nostra società globalizzata non solo sono cambiati gli stili di vita, ma anche i modi di pensare, di apprendere, di comunicare grazie a internet e all'avvio della cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Il sistema formativo svizzero, come altre realtà, sono messi a dura prova anche dall'avvento delle nuove tecnologie. Quanto influiscono i social media sulla flessione in atto della storia e delle discipline umanistiche? Ma sentiamo ancora l'opinione dello storico Carlo Ginzburg.
Io sono persuaso che qui ci scontriamo con un fatto che ci tocca attraverso la tecnologia, cioè attraverso la rete. Cioè la rete, diciamo, tende di fatto a abolire la prospettiva storica. Ci mette di fronte a tante schermate in cui, diciamo, la dimensione temporale, quindi la distanza temporale, è apparentemente abolita. Io credo che questo è qualcosa di cui va tenuto presente, soprattutto se, come io penso, è invece possibile utilizzare la rete per porre delle domande che hanno a che fare con la ricerca storica e anche con l'insegnamento della storia e certamente con l'apprendimento della storia. Però, come dire, un uso della rete contropelo, diciamo così, per riprendere una famosa frase detta ad altro proposito, anche se sempre a proposito della storia, da Walter Benjamin. Quindi si tratta di tenere presente questo effetto di schiacciamento temporale che è legato alla rete e cercare di usare anche la rete per, diciamo, insegnare la storia e mostrare come si possono porre domande alla rete che non siano soltanto risposte alle nostre domande, ma anche domande che generano nuove domande.
Quindi, secondo Carlo Ginzburg, la rete avrebbe un ruolo nell'appiattire la prospettiva storica, parla di schiacciamento temporale. Lina Bertola all'inizio di questa nostra discussione parlava di presentificazione. Ma la rete forse potrebbe anche fornire nuove opportunità, Simona Boscani-Leoni?
Beh, assolutamente. Adesso intendo la rete in senso proprio generale, nel senso anche la digitalizzazione offre
uno sviluppo interessantissimo. Penso solo a tutto quello che è stato il lavoro di messa a disposizione di, non so, di, penso a Google Books, per esempio, penso anche a tutto il lavoro di digitalizzazione di manoscritti che stanno facendo le biblioteche. Cito due siti come Emanoscripta o Ecodices, che mettono a disposizione veramente i tesori delle biblioteche svizzere, ma lo fanno in Svizzera come viene fatto altrove, a ricercatori e non solo.
Lei accennava anche all'importanza delle digital humanities poco fa.
Assolutamente, beh, quello di cui abbiamo parlato appunto, certo, a Berna mercoledì, cioè la digitalizzazione delle scienze umane. Io adesso la vedo da storica, porta ad esempio alla pubblicazione di documenti storici non più in forma cartacea ma in forma digitale. Questo permette la creazione, come dire, un surplus di possibilità di interrogazione di questi fonti che prima era impensabile.
Lina Bertola voleva intervenire evidentemente su questo tema.
Sì, certamente, questo che dice adesso Simone è molto bello e molto apprezzabile. Credo anch'io che ci siano delle grandi potenzialità conoscitive nei media, se ovviamente si sanno riconoscere nel loro valore. Però secondo me rimane un'ambivalenza, un'ambiguità di fondo proprio nel approccio alla conoscenza attraverso il media rispetto, per esempio, a un classico libro cartaceo. Perché nella McLuhan diceva che il medio è contenuto. Allora, nel medio è contenuto implicitamente una dimensione di velocità. E io sono sempre molto sorpresa e incuriosita dal fatto che sotto un testo, e ci sono veramente dei testi importanti e interessanti, ci sia scritto quanti minuti sono necessari per leggerlo. Ora c'è come un'interferenza del tempo che va segnalata nei confronti di qualche cosa che viene implicitamente considerato come immediato. Ecco, questa mi sembra un tema interessante su cui mi piacerebbe anche riflettere, perché è vero che ci sono grandi potenzialità, ma c'è anche questo aspetto. Quando hai in mano un libro e il tempo non te lo dice nessuno, quanto ne hai bisogno, quanto te ne serve, quanto piacere ti dà, insomma, è un'altra dimensione.
Certo, e se ne è parlato molto, visto che è in corso il Salone del Libro a Torino, si parla molto di libri in questi giorni e nell'utilizzo delle nuove tecnologie, social media, internet. Mauro Dell'Ambrogio, c'è naturalmente chi ricorda sempre la necessità di avere un bagaglio culturale sufficiente per un corretto utilizzo.
Ma speriamo, questa è la grande speranza, cioè che la rete possa essere lo strumento per correggere la deriva che essa stessa ha provocato. Oggi tutto il confronto politico gira attorno al concetto di elite, un concetto che in fondo trova le sue radici nel fatto che il sapere è potere, è percepito come potere, di poter dire anch'io so e quindi anch'io ho potere, ho diritto al potere, posso esercitare il potere, che poi il sapere sia fondato o meno, questo è quasi quasi un accessorio. Voglio citare un esempio interessante di un docente di storia del liceo frequentato dalla mia figlia più giovane a Berna, che dovendo trattare la prima guerra mondiale e il tema di come la prima guerra mondiale si è scatenata, ha detto semplicemente: andate su Wikipedia, le pagine in tedesco e le pagine in inglese, e confrontate, cercate di capire se, a dipendenza dalla lingua che viene usata per spiegare come la guerra è scoppiata, cosa può esserci dietro. Questo è un approccio critico alla massa di informazioni che oggi la rete può mettere a disposizione, cioè già il fatto ad esempio di approcciarsi attraverso lingue diverse.
Ecco, prima Lina Bertola metteva in luce l'elemento della velocità della rete in particolare. Mauro Dell'Ambrogio, adesso lei mette in luce un altro aspetto, che è un po' quello della tendenza anche intanto alla comunicazione un po' semplificata sulla rete, ma anche a questo appiattimento per cui tutti sono esperti e ne consegue nessuno è esperto, perché che conta sulla rete è l'opinione.
Sì, peggio ancora, posso abbonarmi agli esperti che scelgo io, quindi se mi metto sulla comunicazione Novax ricevo solo comunicazione Novax e resto d'opinione Novax, e non mi passa neppure per la testa di confrontare opinioni contrastanti.
Lina Bertola.
Ecco, sì, no, questo che si dice adesso, io sono perfettamente d'accordo, credo che si possa fare un distinguo, non lo so, penso, tra l'uso dei media, della tecnologia come libro, no? Come libro di lettura, di studio, come libro di informazione scientifica e i social. Allora, tutto quello che è stato detto adesso, secondo me, riguarda proprio la dimensione della comunicazione in rete, dove c'è un inganno profondo di tipo esistenziale, di tipo relazionale, che comporta poi quello che diceva Mauro Dell'Ambrogio. Si mette un mi piace, si ha una reazione emotiva, non c'è il tempo della riflessione. Ecco, tutte queste derive che portano poi alla cosa che mi sembra che sia uscita come la più preoccupante, sulla quale siamo tutti d'accordo, a questa approssimazione, a questa un po' denigrazione, forse esagerato, della conoscenza approfondita dei problemi da parte della politica.
Certo, e tra l'altro lo ricordava lo stesso Mauro Dell'Ambrogio all'inizio di questa nostra trasmissione, proprio nell'appello a favore della storia che è stato lanciato in Italia, si può leggere come sono diffusi in molte società contemporanee sentimenti di rifiuto e diffidenza nei confronti degli esperti, a qualunque settore appartengano, la medicina come l'astronomia, l'economia come la storia. Certo, forse con la storia si hanno degli effetti maggiori, Simona Boscani Leoni.
Sì, ma non sono così sicura, nel senso che credo che ci sia il problema fondamentale dell'attacco agli esperti è un atteggiamento fondamentale che va in direzione di un antiintellettualismo, in realtà, cioè vengono criticate le persone, gli intellettuali in quanto tali. E qui, secondo me, il punto fondamentale, ma non è il tema della nostra trasmissione, è la perdita di consensi o la percezione di questo gruppo intellettuale come gruppo privilegiato, in parte anche politicamente privilegiato, cioè che rappresenta anche una correnti politiche e che negli ultimi decenni hanno beneficiato anche di una forma di privilegi. Da questo credo che nasca una grande forma di risentimento, e che tra l'altro io, appunto, da storica vorrei sottolineare, mi è capitato di riprendere in mano il manifesto dei futuristi di Filippo Tommaso Marinetti degli inizi del Novecento, dove c'è non solo questo grande elogio della velocità e dell'attivismo, ma dove ci sono due elementi che mi hanno colpito tantissimo: l'attacco agli intellettuali e l'attacco al femminismo.
Corsi e ricorsi della storia, certo. Possiamo dire.
È il momento del gioco di Moby Dick, una frase da completare per aggiudicarsi settimana dopo settimana i nostri premi. Nella scorsa edizione ha vinto una carta regalo FFS del valore di 50 franchi la signora Anna Negrinotti. Complimenti da parte nostra. Ora il nuovo quiz. Completate questa frase in modo creativo.
Non posso vivere senza...
In palio c'è un iPad, potete partecipare commentando il post pubblicato sulla pagina Facebook di Rete 2 o scrivendo una mail all'indirizzo mobydick@rsi.ch o ancora inviando una cartolina postale all'indirizzo RSI Rete 2 Moby Dick, via Canevascini 5, 6900 Lugano. Inviate i vostri testi entro giovedì prossimo alle 12.
Siamo in conclusione, è il momento di ringraziare e salutare i nostri ospiti. Mauro Dell'Ambrogio, già segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, la storica Simona Boscani Leoni dell'Università di Berna, insegna anche a Losanna, e la filosofa e saggista Lina Bertola.
Grazie anche a Michele Buonasorta, che ha assicurato la regia tecnica. Sabato prossimo a Moby Dick con Roberto Antonini e Alessandro Bertellotti e i loro ospiti si parlerà del ritorno dello jihadismo.
Vi ricordiamo che è possibile riascoltare questa puntata in podcast e nel sito rsi.ch/rete2. E noi chiudiamo in musica con un brano di Buddy Guy, chitarrista e cantautore statunitense, uno dei più importanti esponenti dell'electric blues americano.
Un cordiale a risentirci da Clara Caverzasio
e da Brigitte Schwartz,
che vi augurano un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2.
Mustang down. put your big feet on the ground. Oh yes, I will. All you wanna do is ride around Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around Sally. Gonna be what?